9 con la loro Sunday Bloody Sunday. Ma torniamo ai giorni nostri, perché ormai dalla scorsa volta, dallo scorso mercoledì, c'è come dire, un rito, un gesto scaramantico che devo fare prima di andarvi a presentare l'ospite di oggi, che è questo. L'urlo del campanello di Dylan Dog per entrare a questo punto nella casa di Tito Faraci. Buon pomeriggio, Tito.
Buon pomeriggio. Fra l'altro poi entrate anche nella casa, in realtà, esatto, questa casa metaforica mia, per una serie di circostanze casuali, però cascate bene. Sono in questo momento a casa di Claudio Villa, leggendario disegnatore che ha realizzato le prime 49 copertine di Dylan Dog, oggi copertinista di Tex, e ho appena visto l'originale della prima copertina di Dylan Dog, l'ho sfiorato, ho guardato i segni della sua matita, i ritocchi, è stato un momento commovente.
Allora, ti posso chiedere di toccarlo un pochettino anche per me, il disegno ovviamente, non Claudio, che altrimenti è stalking, Claudio Villa, che comunque... Lo anticipo a te, Tito, perché mi sa che neanche lui se lo ricorda bene.
Ma direi di no, perché gli ho appena detto che dovevo fare questa intervista, ma ho guardato totalmente per questo.
Mi toccherà dargli una bella lavata di testa, con tutto il rispetto possibile. Toccherà a lui mercoledì prossimo, comunque facciamo Radio Affari Nostri, digli che lo contatterò in settimana.
Sarà fatto, quando finiamo andrò a ricordarglielo.
Per il momento però voglio occuparmi di te, caro Tito, del tuo rapporto con Dylan Dog. Tu sei ovviamente un autore, sceneggiatore del fumetto, ma non solo. Partiamo con il personaggio di Dylan e poi entriamo, così, se tu vuoi, nel mondo di Tito Faraci. Come è nata la tua collaborazione con Dylan Dog proprio? Perché tu hai sceneggiato tantissime storie per la Bonelli.
Sì, ho fatto parecchi personaggi, però Dylan Dog rappresenta l'inizio. Allora, io ero fine del 98, sceneggiavo Disney da molti anni, avevo cominciato però anche a sceneggiare altre cose, tipo Diabolic, Lupo Alberto. C'era una voglia di cominciare a lavorare anche per la Bonelli, ci eravamo visti a fiere, ci eravamo osservati così, ma c'era anche una timidezza da parte mia, e poi insomma è una cosa che sentivo che prima o poi sarebbe successa, ma pensavo, temevo che non sarebbe successa per realtà dentro di me. E no, a un certo punto poi, attraverso tutta una serie di contatti, mi telefono alla redazione Bonelli, mi dicono ti piacerebbe che tu cominciassi a lavorare con noi. Ho detto, ma che personaggio potrei cominciare a sceneggiare? No? Ho detto, beh, se hai voglia, io pensavo, non so, un personaggio, poi con tutto il rispetto, perché ho fatto personaggi minori della Bonelli, che mi hanno molto appassionato, pensavo un personaggio comunque minore, ancora uno sceneggiatore che lavorava da pochi anni, se hai voglia ci sarebbe Dylan Dog,
ecco.
mi sembrava una specie di scherzo. E è stato un momento estremamente, estremamente emozionante, perché poi ero stato lettore di Dylan Dog, aveva rappresentato molto per la mia generazione, ma proprio non generazione autore, proprio generazione di persone che avevano vissuto questa rinascita del fumetto attraverso la nascita di Dylan Dog, e quindi è stato molto emozionante. È stato rappresentato comunque Dylan Dog e il mio passaggio fra il cosiddetto fumetto umoristico al cosiddetto fumetto realistico. Poi magari è strano, perché si fanno storie di Topolino che sono estremamente realistiche, mentre poi in Dylan Dog l'elemento fantastico è determinante.
Io me lo stavo tenendo per dopo, che tu hai sceneggiato anche Topolino, che io amo Dylan Dog, ma Topolino credo che l'ha letto chiunque, cioè proprio il fumetto.
Ma io sostengo questa tesi, che non piace molto ad alcuni lettori di Dylan, ma io penso che sia vero, che ci sono delle somiglianze gigantesche tra Topolino e Dylan Dog, come tipo di... Beh, a parte il fatto che è un amico strampalato, ce l'hanno tutte e due.
È vero.
Perché sono tutte e due amici anche di un simpatico bonario poliziotto, volendo.
Oddio, è verissimo.
Sono
si somigliano anche, bassettoni e
blocchi. Insomma, sì, infatti, fra l'altro. E poi hanno questo modo di cascare nelle storie, che è un modo anche... casuale, cioè c'è un elemento giallo, eccetera, però al di là che Dylan non lo può dire lì che aspetta la cliente che poi arriva, ma in realtà nelle storie lui piomba sempre un po' per caso, no? E non è, come nel caso di Topolino, non è fisicamente un supereroe, non è dotato di poteri straordinari, e se ne esce proprio come in fondo potrebbe uscirne chiunque, no? Con una fiducia in se stesso, nei propri ideali, e anche insomma con una dose di fortuna e poi usando con una notevole ironia e autoironia.
Diciamo che io quando ero piccola tifavo sempre Paperino, tra Topolino e Paperino, perché sono sempre stata dalla parte dello sfigato. E secondo me Dylan, ecco, in questo è un pochino più realista, un pochino meglio. Cioè a volte gli dice anche proprio sfiga, sfiga, sfiga. Senti, ma la tua storia preferita di Dylan Dog, sceneggiata da te o no? C'è un amore particolare?
A me piace molto... È molto difficile scegliere a questo punto, veramente molto molto difficile. Oltre la morte,
beh, sì, sicuramente.
Molto bella, mi piacciono anche i segreti di Rambling, per dire che è una storia meno conosciuta ma molto divertente, in cui succedono, ecco lì ci sono dosi di ironia massicce, mi piace molto Gli Uccisori per il ritmo, per le trovate che ci sono, anche per gli elementi di horror puro che sono utilizzati. Insomma, la scelta all'interno delle storie di Dylan Dog è veramente notevole. Ognuno ha le sue storie, i suoi grandi classici che gli piacciono, e poi qualche storia particolare che magari non è considerata un classico che ama molto.
A questo punto siamo arrivati quasi ai 25 anni di Dylan Dog. Il numero 300 l'abbiamo passato lo scorso 26 o 28, non ricordo bene, di agosto. I 25 anni arriveranno a brevissimo, alla fine di settembre, bene o male. Tu cosa ti porti dietro di Dylan Dog? Perché io so che qualcosa te lo porti e forse si riflette un pochettino anche nel tuo lavoro attuale.
Mi porto un fumetto che ho scritto potendo utilizzare, al di là del fatto che poi sia teoricamente e ci sia sempre un elemento horror, potendo utilizzare tantissimi generi assieme, ecco, e quindi potendo raccontare delle storie che hanno degli elementi di commedia molto forte, degli movimenti comici, dei momenti di grande realismo, dei momenti di grande malinconia e romanticismo, cioè poter unire poter unire tutte queste cose assieme. Cioè in fondo Dylan Dog veramente ci ha insegnato a utilizzare, ed è una cosa tipicamente bonelliana che era presente anche in Tex, ed è stata ribadita in Dylan Dog, di poter utilizzare tutti i generi assieme e con un risultato anche armonico, e potendo dare al lettore tantissimo, una gamma di emozioni molto vasta all'interno di un'unica storia. E poi mi ho portato dietro che è stato un allenamento con loro e adesso viene naturale parlarne.
Ho il mio
primo romanzo in uscita, che uscirà fra circa un mese, esce prima di ottobre, mi sembra il 10, per la PM, ma vi dico anche il titolo, Oltre la soglia, ed è un horror, e gli autori hanno notato che i romanzieri hanno una grandissima difficoltà ad ammettere che il loro romanzo appartiene a un genere, invece non ho problemi, sono un grande appassionato di genere, sono un autore di genere all'interno del fumetto, e in questa esperienza di scrittura di un romanzo sono un autore di genere, ed è un horror, e riflette molto il fatto che io abbia scritto anche di Andog.
Sai perché secondo me, poi se posso permettermi, tu non hai problemi a dire è un horror piuttosto che no, perché tu passi da una cosa all'altra, quindi li hai toccati tutti i generi, non puoi avere problemi. Il
Io
tuo libro precedente, perdonami, era una storia per bambini, quindi voglio dire, veramente salti di genere in genere, cioè una pluricità, si può dire pluricità dello scrivere?
C'è quell'altra parola difficilissima, poliedricità.
Poliedricità, bellissima, anche più bella e forse più italiana. Veramente, ma come fai a passare da Il cane Piero, avventura di un fantasma, questo libro del 2009, questa storia per bimbi, a Oltre la soglia, questo horror di cui io ho letto qualche accenno di trama, ovviamente solo qualche accenno, e è bello, secondo me c'è anche uno spunto per una riflessione, non so poi se è questo quello a cui volevi arrivare, magari anche una piccola critica verso la società di adulti di ora, però non so, è una cosa che a me è parsa.
Il messaggio quando c'è nasce dalla storia, non viceversa, io ho sempre pensato questo, le volte mi chiedono cosa vogliono dire tue storie, rispondevo un tempo niente, questo non è vero, cioè diciamo che non parte ogni storia, parte dal piacere di scriverla, dall'intuizione che quella storia basterà a se stessa. Se poi c'è sotto può significare qualcosa, può avere un messaggio, questo è un prodotto che nasce dopo. Ma il discorso che mi facevi su generi me lo chiedono in tanti, una domanda che mi faccio, mi sento fare di più, e io la risposta che mi viene automatica non è una risposta snob o spocchiosa, ma è molto sincera, e mi chiedo come si fa a non farlo, nel senso che così come nessuno di noi vede soltanto horror, no? Legge soltanto horror, nessuno di noi legge soltanto gialli, nessuno di noi come lettore, come spettatore, lettore di fumetti, di narrativa, è specializzato solo in un genere e non legge nient'altro, beh c'è anche chi effettivamente, però la maggior parte di noi non, dopo un po' si annoierebbe, ecco, allora io anche nella scrittura rifletto il fatto di essere una persona a cui piacciono tantissime cose, che trova divertenti e interessanti tantissimi generi, ecco, io scrivo tutte queste cose per non annoiarmi, se non mi annoio io penso che forse non si annoierà il lettore, perché poi l'unico peccato che non ti perdonerà mai il lettore è la noia. Quindi...
è verissimo, però guarda, mi permetto di dirti, ovviamente, per vedere film di diverso genere ci vuole qualche peculiarità, qualche pregio in meno che per scrivere di diversi generi, sicuramente.
Ogni scrittore, c'è un lettore, no? Alla fine è quello, mi chiedo come si fa a scrivere, a sceneggiare, no? Ecco, bisogna poi tutto leggere molto, sembra banale dirlo, ma invece molte volte vedo qualcuno che si vuole buttare nel lavoro della sceneggiatura dei fumetti senza avere una cultura di fumetti vasta, che non vuol dire sapere rispondere a dei quiz sui fumetti, vuol dire conoscere quello che si sta per fare, no? Aver incamerato questo bagaglio di storie che fanno un po' da benzina, da carburante per quelle che si scriveranno.
A questo punto la domanda mia personale nasce quasi spontanea. Che differenza c'è proprio tra un romanzo e un fumetto? Quanta intensità di lavoro c'è nell'uno e nell'altro?
Ma io pensavo che sarebbe stato un po' lo stesso. Cioè è diverso, cioè perché scrivere una sceneggiatura vuol dire progettare una storia, no? I dialoghi che uno legge sono solamente una piccola parte di quello che è la sceneggiatura, la parte più lunga è la descrizione di quello che si vede in ciascuna vignetta, in ciascuna pagina, la costruzione di quella pagina stessa, no? Quindi in realtà delle indicazioni che il disegnatore seguirà, e poi c'è una parte di dialogo che, se vogliamo, è l'unica parte in cui il lettore legge quello che tu hai scritto direttamente. Tuttavia pensavo che il rapporto con l'intimo, con la storia, non avrebbe comportato delle differenze dal punto di vista degli stati d'animo. Invece vuoi perché oltre la soglia è un romanzo piuttosto cupo che è fatto da
Perdonami Tito, ma ti sentiamo un pochettino disturbato.
Meglio, meglio.
Prova, parlami.
Sentiamo se si sente meglio.
Un pochino ancora, sentiamo un po' meccanico, è un peccato.
Senti, adesso ci sono.
Ecco, forse ora un pochino meglio.
Ditemi voi, Paolo. Paolo, eccomi
sì,
qua.
Forse un pochino meglio, guarda, proviamo a continuare, purtroppo con la linea è un po' così, un po' un'incognita.
Sono in un posto dove dovrebbe esserci una buona ricezione. Riuscite a sentirmi?
Sì, abbastanza, sì, non c'è problema. In caso ti stoppo quando vedo che la situazione va degenerando.
Comunque, mi spiace per questa situazione, è tutto il volontario. Vuol dire che alla fine io pensavo che tutto sommato il rapporto della storia sarebbe stato lo stesso, che ci sarebbe stata la stessa distanza tra scrivere una storia per un fumetto, da un romanzo. Invece il rapporto con i personaggi, con quello che sta accadendo loro, è diventato molto forte, molto intimo. Direi che la differenza maggiore è che proprio alla fine soffrivo quello che soffrivano i personaggi. Mi ricordo che ho finito il romanzo, mi è sembrato di vederli sparire all'orizzonte, ho provato persino tristezza, cioè sia per i personaggi negativi che per quelli positivi, e quando uno moriva all'interno della storia, perché succede anche questo, provavo anche una specie di dolore, ecco. E sì, diciamo che con il romanzo ho avuto un rapporto intimo notevole, di grandissima vicinanza alla storia che stavo scrivendo. Questo non vuol dire che nei fumetti non rifletta me stesso, però sicuramente la distanza tra quella, tra la storia che scrivevo, tra i personaggi e me stesso si è abbreviata scrivendo un romanzo.
Magari ti sei immerso ancora di più rispetto a un fumetto dove c'è anche il disegno, uno deve anche pensare proprio a un'immagine che poi verrà fatta, mentre nel romanzo questa cosa non accade, rimane una tua proiezione il personaggio.
Sì, intanto è tutto lì quello che... Cioè, sai che arriverai direttamente al lettore con quello che hai scritto, cioè non ci sarà una mediazione.
Esatto.
Insomma, vorrei fare questo esempio, non so se mi riesce bene, proviamo. Che insomma, scrivere fumetti è un po' come sparare un mortaio, hai presente questa cosa, per cui spari in aria, calcoli vittoria, il colpo poi cadrà in un punto, no? Invece scrivere un romanzo è come sparare direttamente addosso a qualcuno, insomma, no? È come, mi spiace per questa metafora cruenta, no, no. Però mi rende l'idea, cioè come coltellato in un certo senso.
È un qualcosa che arriva più direttamente, diciamo.
Sì, si vede subito l'effetto di quello che hai fatto, si vede, lo senti, lo stai scrivendo, lo stai leggendo, sei il lettore di te stesso in quel momento preciso. Col fumetto questo ovviamente non può capitare, sceneggiare una storia, ripeto, vuol dire progettare una storia e quindi mettere l'inizio di un meccanismo che poi porterà ad un risultato che quando poi lo leggi è stato anche molto tempo e provi anche un certo distacco, a volte molto critico.
A questo punto io mi sento di ricordare a tutti, tra un mesetto, verso il 10 ottobre, dicevi, 10, se non sbaglio,
l'11.
11 ottobre, a data precisa, Oltre la soglia, questo nuovo racconto horror di Tito Faraci, perdonami, ma oggi sto dando i numeri. E ti volevo chiedere, so che ce l'hai, vogliamo ricordare il tuo sito?
Allora, cioè, ho un sito che non aggiorno mai, che è titofaraci.com, che ed è probabilmente, poi ho un blog che invece aggiorno con frequenza. Si trova nel sito del Sole 24 Ore, nello spazio di Nova 100, e comunque su Google lo trovate. E poi invece mi sono fatto prendere anch'io dalla grande passione di Twitter, che è diventato una specie di autoironico diario personale. Ecco, quello per esempio mi hanno chiesto, questo non è un fatto di sociale. A un certo punto stavamo stabilendo come era fatta la letta del libro, con la mia biografia, e alla fine di solito un tempo si metteva il proprio sito, poi il proprio blog. Ecco, invece io, così, d'accordo con l'editore che mi ha spinto anche a farlo, ho scritto: se volete seguire Tito Faraci, anzi l'ha scritto chi ha scritto quella lettera, non so, c'è il mio indirizzo di Twitter.
Facebook invece non ce l'hai?
Facebook no, ho anche un amico canito di Facebook, proprio nel 2008 mi sono iscritto, nel 2008 sono uscito, dopo alcuni giorni, non credo di averci fatto neanche un mese completo.
Non è stato amore con Facebook.
Non è stato amore, mi rendo in un certo senso che comunque con Twitter trovo eventualmente, ma non lo faccio per quello, i nuovi amici, mentre quello ritrovavo i vecchi amici, ma non è neanche questo, è proprio, non lo so, c'è stato un brutto rapporto che mi è difficile spiegare, no, sono un nemico di Facebook.
Sono empatie alla fine, sono empatie anche quelle.
Sì, forse mi ha coinvolto troppo, forse non lo so, non so cosa dire, ho sentito troppo pressante.
A questo punto io direi di twitterare, di aggiungere Tito Faraci su Twitter, se volete, così potrete essere maggiormente informati su tutto quello che sta scrivendo e sull'uscita di Oltre la soglia, questo romanzo horror in libreria dall'11 di settembre, anche una data di ottobre, una data relativamente vicina, quindi iniziate a prepararvi. Piuttosto invece, Tito, se qualcuno volesse tornare un po' indietro e acquistare Il cane Piero, avventura di un fantasma, è possibile?
Sì, è un romanzo per bambini, ma io ho sempre sostenuto che scrivere per bambini, e questo vale per la mia esperienza Disney in particolare, non significa scrivere solo per bambini, ma significa scrivere anche per bambini. Esatto. Vuol dire aggiungere del pubblico, non levarlo. No? Gli autori che quando scrivono per bambini restringono la loro d'azione, si chiudono, no, delle strade davanti, sbagliano sempre. Quindi ho scritto Cane Piero in realtà pensando di scriverla per chiunque, ma anche per dei bambini. È nella collana Il Battello Vapore delle edizioni PM, facilmente. Penso che sia la quarta ristampa, fra l'altro, quindi insomma è andato anche bene.
Complimentoni, quindi.
Grazie.
A questo punto io ringrazio tantissimo Tito Faraci, veramente grazie per essere stato con noi. Ti lascio con una canzone che abbiamo scelto insieme, perché io mi ti immagino proprio mentre scrivi Oltre la soglia o mentre scrivi un Dylan Dog e ti ascolti i Prodigy, quindi una musichina rilassante.
Uno dei miei gruppi preferiti che ascoltavo moltissimo ai primi tempi che scrivevo Dylan.
Beh, c'è stato l'album di cui abbiamo parlato prima, Internos, Cose Nostre, che veramente, veramente è stato bello anche per chi magari non amava troppo quel genere. Poi si sono un po' persi, se me lo permetti.
No, ma in realtà si è fatto passare moltissimo tempo, poi vabbè, hanno raggiunto un vertice che rispettava anche un'epoca, sono rimasti in una modernità sconcertante, ma in un certo senso questi erano anche fermati, come se fossero arrivati all'estremo limite. con un gruppo che mi piace molto e che rispecchia molto anche alcuni dei miei gusti musicali estremi.
E noi ce li andiamo ad ascoltare in compagnia di Skin per questa Carmen Quisi, per dare un grande abbraccio a Tito Faraci. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie, buona giornata a tutti.
Un salutone, ciao.